Concludi.
No, se provo a reagire, ma ci sono tre. Dunque, su quelle cose che diceva Paolo Guerrieri, io credo che è verissima questa cosa che dici. Cioè, la Cina è un paese in trasformazione, non è mica che abbia risolto tutto. Anzi, la sfida che ha questo presidente Xi Jinping è proprio quella di riuscire a governare questa trasformazione e gli squilibri che ha. Ecco, però, ecco, come dicevi tu, ci sono dei problemi aperti. Per esempio, è vero, la Cina delocalizza verso il Vietnam, verso questi paesi, però c'è anche un problema di un'intera parte occidentale che deve ancora sviluppare. Quindi deve decidere quando. Adesso tutto è andato bene nell'est, sulla parte delle coste, lì il reddito, anche i salari sono aumentati, però c'è tutto il problema di destinare risorse alla parte occidentale. Lì questo piano, questo grande piano che lui vuol fare, che non è solo di industrializzazione ma anche di sviluppo ecologico, agricolo, è una cosa che costa un sacco di soldi e che dovranno decidere, insomma, non possono far tutto, delocalizzare al sud, investire all'ovest. Quindi ci sono un sacco di problemi aperti. E sui vicini, tu parlavi del Giappone, ma il Giappone ha fatto un sacco di investimenti in Cina, mica che. Cioè, quindi c'è il problema di riaprire, di mantenere un rapporto anche di cooperazione economica, perché è vero che adesso il Giappone si trova con una Cina che ha fatto molti passi avanti, però insomma è lo stesso anche con l'India. L'India vede la Cina come un egemone, però da uno sviluppo dei rapporti di collaborazione ne verrebbe un grande vantaggio anche all'India, oltre che alla Cina, mentre la Cina si sta rivolgendo esclusivamente al Pakistan e forzando la situazione, perché invece se si riuscissero a trovare. Quindi è vero quello che tu dici, non è tutto risolto, c'è un sacco di problemi aperti che questo ha di fronte, non è che abbiamo. Però ci rendiamo conto che, insomma, come mi pare diceva l'ambasciatore prima, ormai questi si muovono con un'ottica di potenza che va al di là di risolvere i propri problemi interni, no? Quindi, ecco, sul rapporto con l'Europa, tu dicevi la Germania, però ieri, per esempio, nella riunione che abbiamo avuto, venivano fuori molto interessanti, perché è vero che la Germania non è riuscita a impedire l'acquisto di una grossa della Cuca da parte dei cinesi, e mi pare di aver capito che una delle ragioni fondamentali è che non hanno trovato nessuno che la voleva in Europa. Quindi se noi non riusciamo a cooperare, è chiaro che vengono loro, perché hanno i soldi, ti comprano, no? Non è che la Merkel è andata, quante volte è andata? 11 volte in Cina, perché, quindi è vero che, però dopo alla fin fine, se non abbiamo in Europa una cooperazione interna, questi qui poi andiamo in Germania, appunto. Poi, Valeria, tu hai ragione, tra l'altro, queste robe le conosci molto di più. Non voglio dire che adesso la Cina è diventata un angelo sui problemi del cambiamento climatico, della CO2. Quello che notavo è un paradosso, che fino a soltanto qualche anno fa si pensava che la Cina fosse da convincere. Adesso, paradossalmente, possono anche pretendere di presentarsi come esportatori dell'idea della lotta al cambiamento, dopo con tutte le contraddizioni che tu fai, tu compresi anche i ruoli che ha l'energia, questo sì, però insomma c'è questo cambiamento anche lì. E sull'ultima cosa che diceva più Luigi, Barry Aiken ha scritto un bel articoletto recentemente, non so se l'avete visto, sul Sole 24 Ore, che affronta proprio il problema che dici tu, cioè la Cina non può pretendere di mantenere un tasso del 6, però guarda che gli obiettivi anche accettati come strategia da parte del Consiglio di Stato parlano mica di domani, loro fino al 2030 hanno in mente un tasso di crescita sul 6-7%, quindi c'è tutto il tempo che tu dici per assorbire anche questo eccesso di occupazione.
Sul piano distributivo che sei tu?
Sul piano distributivo è altrettanto vero che loro non sono attenti. Prima è venuto fuori questo discorso che faceva l'ambasciatrice sulla la capacità di rispondere a diciamo in termini di di risposta politica, insomma, di organizzazione politica. Loro non sono, non sono molto sensibili alle proteste, diciamo, di tipo politico, come le vogliamo noi, ma sono molto sensibili alle proteste di tipo sociale, molto. Per cui sull'ambiente, perché è venuto fuori il problema dell'ambiente in Cina? Perché ogni giorno su China Daily c'erano i problemi dell'ambiente, quindi loro lì devono intervenire. Perché sono intervenuti con la protezione dei diritti degli agricoltori contro i villaggi che espropriavano, cacciavano via la gente? Perché avevano le proteste sociali. Quindi quello che dici tu sulle proteste distributive lo tengono ben presente, solo che questo non vuol dire che questo li porta a un cambiamento del sistema politico. Semplicemente ad avere più attenzione per il consenso interno. Tant'è vero che Xi Jinping, proprio mi pare che nel rapporto politico, lui dica esplicitamente: noi vogliamo che la nostra crescita economica e sociale ci convinca di più il popolo di quanto noi abbiamo ragione nell'affermare che siamo noi quelli che guidiamo il paese. Quindi è un.
Ho capito,
La mettono
Ignazio,
così. Poi
scusami,
capisco che non hai detto che vada a
però un
finire
problema
bene. Ho
distributivo
capito,
è drammaticamente
non sto
difficile.
mica dicendo che questo lo hanno risolto, sto dicendo che se ne rendono conto e non lo. E proprio perché vogliono salvarsi, diciamo, nel futuro, cercano. Poi io non so se ce la faranno perché.
E sulle ultime righe del libro di Coase, che
No, quello
dice?
io non ho molto capito, il libro di Coase che dice che la Cina sta diventando un'economia capitalista, perché la mia impressione è che non è proprio
Che
così,
non è
però
proprio
non
così, è
lo
corporativa.
so. Sì, più o meno è più così, sì.
Come corporativa? Ringraziamo il professor Coase.
Grazie.